ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta,
un saluto a tutte e tutti, questo è Diego Armando, il calcio è una malattia che torna puntuale qui in diretta su radiocittaperta.it ogni giovedì alle 22 con me in studio Marco e Simone. Ehi là,
puntuale,
ehi là,
insomma, puntuale. È una parola, eh.
Io sono riuscito a non andare al pronto soccorso per venire.
Marco c'ha un dito tagliato, si è tagliato un dito perché vuole lasciare una cosa di una foglia di basilico, una mozzarella, e ha detto, no, visto che si espia quest'area di
pomodori,
di dice il pomodoro non c'è, mettiamoci il sangue per fare la bandiera dell'Italia.
È andata così.
E Simone ha portato le solite sostanze alcoliche, però prima di questo brano, io prima di iniziare la trasmissione abbiamo trovato questo brano nella playlist.
Osceno. Me ne vado.
Praticamente una versione ska
delle chitarre fantastiche qua, comunque
una versione ska della colonna sonora dei mondiali d'Italia 90, sì, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Come si chiama? Notti magiche, come si chiamava?
Uno dei pezzi che mi fanno sprofondare.
Notti magiche ci hanno fatto sognare
a te,
nella nostra nella mia estrema giovinezza.
Io ero sveglio. Che cosa schifosa.
Con gli statuto,
sentiamo sempre.
Se non sarà una canzone.
Forse. Togliela, per favore.
Forse, prego. Prego.
Prego.
Allora, vabbè, qui si respira quindi quest'aria.
Siamo partiti male, eh?
Quest'aria di appunto. In realtà non è vero. Allora, l'altra sera io stavo vedendo il secondo tempo della partita a Mozzichi e Bocconi, quella con la Svizzera, Italia-Svizzera.
Ma deve ancora giocare?
Ma di
no, scusate, Italia-Croazia,
impazzito.
E a un certo
nel 92 l'abbiamo vista insieme allo stadio. Mi pare.
E a un certo punto, cioè, come dire, ho sentito, ha segnato Zaccagni, ma non ho sentito quelle urla che solitamente.
Ma io al Colatino hanno urlato parecchio.
Hanno urlato parecchio al Colatino.
Guarda, anche da me ho notato un po', ci sono stati strombazzamenti, poi
ma Caressa stava morendo, lo sapendo.
Voi sì, sta sozzando,
io l'ho sentito su Sky, Caressa a un certo punto Beppe Bergomi era seriamente preoccupato.
Però ho notato anch'io che con l'Albania non c'erano tanti italiani, con la Spagna c'erano più spagnoli, con la Croazia c'erano più croati, ma la Germania non era la terra degli emigrati italiani, non
terra
era
di Ustascia.
Sì, però anche di albanesi, di spagnoli e di svizzeri, cioè, non lo so, noto anch'io un po' di raffreddamento attorno a questa nazionale.
Alessio, vediamo se sentiamo.
Ti vedo impegnato, Alessio, che fai? Metti qualche vocale di Spalletti.
Volevo far sentire il Caressa che si sta strozzando, urlando uno stesso di Zaccagni.
Negli highlights di Sky, 3 minuti, al 2.50 c'è lui che fa.
Perfetto, dopo ce lo sentiamo. Insomma, allora, come noi abbiamo fatto anche l'esperimento qui a Città Aperta, totalmente inedito, di seguire Italia-Spagna in diretta, una partita in cui l'Italia ha fatto veramente una figura da
Barbina.
Insomma, è presto per tirare i bilanci, ovviamente, eccetera, eccetera, però. Voi state vedendo, li state vedendo, no?
Ma allora, posso dire una cosa? Secondo me si sta riproponendo lo stesso schema di Spagna 82, con la differenza che Olivier Robben è morto.
Beh, con la differenza che fosse
è la stessa storia.
Perfetto.
Che fosse
beh, c'eravamo anche una squadra un po' diversa.
Va bene, bravo, però pensa allo schema. Tutti contro, l'allenatore non capisce niente, tutti
Spalletti,
chiusi.
Spalletti l'ho visto molto nervoso, troppo nervoso per dopo
non
tre partite.
Non gli devi dire che c'è stato un patto con la squadra.
Sì, perché, mai, no.
Che poi si entra nella questione filologica, cosa significa patto?
Sbrocca troppo facilmente. Le critiche, a parte che se al posto di Spalletti ci fosse stato il mio...
Senti ora dice sto morendo.
Mi sto uccidendo. Il miracolo di...
di Siracusa Lugola.
Ancora.
Zaccagni!
Senti ora.
Il miracolo di Zaccagni!
Avrà perso l'otturazione,
no. Che sta stossando, magari l'aria condizionata,
no,
un po' di faringite.
Lui l'ha detto, aveva un po' di tosse.
Zaccagni un gol meraviglioso. Partiamo proprio da Italia-Croazia. Io allora vi dico subito come la penso, mi dichiaro subito. Per me, comunque, tutto sommato, cioè, non è che la Croazia avesse fatto nulla di straordinario per passare il turno. Cioè, tutto sommato, ce lo siamo anche meritato questo passaggio del turno, no? No.
La Croazia ha fatto la sua partita, sono andati in vantaggio e a quel punto stavano abbastanza in carrozza. Noi a quel punto abbiamo dovuto tirare fuori veramente, buttare il cuore oltre l'ostacolo e fortuna ci ha detto, perché quando fai gol agli ultimi 5 secondi, insomma, devi anche così dare atto al fatto che al fato che ti ha detto, ti ha arriso, però sai, sono partite strane quelle, te giochi per due risultati, poi sei sotto, non sai più che succede, tutti avanti. Secondo me questo potrebbe essere un buon segnale.
Io mi messaggiavo con mio fratello, a un certo punto è venuto fuori questa cosa che Spalletti manco stavolta ci aveva preso. Prima della tua risposta ricordo i contatti, visto che negli ultimi tempi vediamo dei messaggi che
tantissimi
arrivano, eccetera.
Messaggi subliminali.
Non tantissimi, però rispetto, insomma, alla tradizione dei messaggi.
Lui c'ha una clac, una decina di persone ci seguono.
Ho ricevuto i complimenti, ho postato
allora,
su Facebook, ma tutti hanno scritto
340-1974-478 se volete scriverci, facendo anche un po' di coccole virtuali a Marco Bosco, che c'è un dito mozzo, muffo, sanguinante, un'emorragia in corso. 06-88-98-0443 se volete chiamarlo proprio e dirgli: caro Marco, siamo con te. Se avete un pollice che gli volete dare per trapiantarlo.
Sinistra.
Comunque, quindi, detto questo,
possiamo anche salutare la mia clac per adesso,
sì,
certi, Alina che ci ascolta, probabilmente starà già dormendo, Francesco,
quindi
e Silvia,
ci ascolta col
che stanno mangiando alle 10 di sera, non si sa per quale motivo, vabbè, poi se si lamenta che c'ha il mal di pancia, però vabbè, salutiamo i nostri fedeli, i nostri amici.
Esox One o Gastrotus? Una bella bustina dopo i pasti.
Mi dice nomi strani, gastro,
Zeta. Esox One è una bustina importante.
È una bustina importante.
Qui parliamo di medicine.
Allora, Spalletti non ci ha capito nulla. Perché secondo te Simone non ci ha capito nulla? Spalletti, che ha schierato un 3-5-2 di allegriana memoria per iniziare la partita, poi con Raspadori seconda punta. Vabbè, poi voglio il vostro parere su Raspadori, che secondo me è un calciatore. Vabbè, poi, perché non ci ha capito nulla secondo te?
Io non ho detto che non ci ha capito.
Me l'hai scritto a me, c'ho le prove.
Non ci ha capito nulla a partita in corso. Lui ha messo il 3-5-2 secondo me perché si è spaventato del modulo col quale ha tentato di affrontare questi europei, disintegrato dalla Spagna.
Ecco.
Ok, già durante la Italia-Spagna, no, ho fatto un intervento, riascoltatelo e avrete le prove. Dicevo: ma come fai a non mettere, come fai ad affrontare il centrocampo della Spagna, no, ad armi pari con il tuo? Sei nettamente più debole complessivamente, no, centrocampo e non solo. Serve un uomo di peso, difatti ha fatto entrare Cristante, ha fatto quei cambi, eccetera. La Croazia è una squadra simile, è una squadra con un centrocampo molto 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 forte. Guardiamo la formazione, guardiamo chi aveva:
Modric, Kovacic, Brozovic.
Sì, poi è entrato, aveva anche Perisic, reduce da un lunghissimo infortunio, eccetera. Non è più la Croazia, però è una squadra estremamente tecnica con un centrocampo molto forte. Ovviamente si è trovata in vantaggio, chi gliel'ha fatto fare, e quindi ha continuato a palleggiare, noi ci siamo trovati ancora più in difficoltà. Io dico che Spalletti l'errore, allora, se l'Italia in queste tre partite, girone difficile, l'avevamo già detto, sarà difficile arrivare secondi, eccetera, se in queste tre partite subisce gol per errore della difesa, il migliore in campo è costantemente Donnarumma, dicono siano migliori in campo anche Bastoni e Calafiori, non sono completamente d'accordo, però sì, sono meglio degli altri, e tutti gli altri sono sull'orlo della pesante insufficienza, qualche problema nella squadra c'è. È vero che ha perso Berardi, che era la sua arma in più, Zaniolo non ha partecipato agli europei per gli infortuni, i giocatori mancano, ma anche le convocazioni che ha fatto a me non convincono tanto, non il mancato utilizzo di Cristante, di Al-Shaarawy, di Zaccagni, non bastano, no, gli ultimi minuti, denotano un po' una certa confusione, tanto che affidarsi al collaudato 3-5-2 della Juventus prima, dell'Inter adesso, no?
Della Roma.
Adesso si affida della Roma,
per
eccetera, è un pochino un passo indietro di fronte alla necessità di dover raggiungere a tutti i costi un obiettivo che altrimenti gli sarebbe scappato. È la scelta giusta? Non lo so. Secondo me con la Croazia e con la Spagna bisognava prendere delle contromisure, che in parte ha preso con la Croazia, cosa che non ha fatto assolutamente con la Spagna. Ha fatto una partita assolutamente suicida, perché se ce ne facevano quattro era giusto.
E Donnarumma, che è l'eroe di questo paese, perché ha fatto una prestazione incredibile con la Spagna, quella da 4-0,
beh, anche con la Croazia,
e con la Croazia ha parato pure un rigore,
ma ha fatto anche due parate grosse prima,
con Di Lorenzo, che è totalmente fuori, che è lui che ha lasciato solo Modric sulla ribattuta
ma i due centrali non sono intervenuti su quel cross dalla tre quarti lentissimo, lì dei problemi ci sono, lì lo deve anticipare l'uomo, no? Insomma,
tu Marco, che dici del tuo amico Spallettone?
Ma con la Spagna ha provato a sviluppare quello che lui vedeva in allenamento, ma è andata male. Con la Croazia, secondo me, la mano dell'allenatore, poi nella disperazione finale, alla fine abbiamo finito con un 4-2-4, ma alla fine sì, il risultato è arrivato. Io, Spalletti è una persona intelligente, non è uno di quelli che rimane vittima degli schemi, per cui io sono convinto che con la Svizzera, che è una partita complessa, con la Svizzera vedremo una buona Italia. È superato eventualmente quell'ostacolo, il tabellone potrebbe presentare uno scivolo un po' come accadde all'Inter in Champions League l'anno scorso.
Sì, è vero, siamo nel lato giusto del tabellone. Abbiamo solo l'Inghilterra ai quarti.
Che comunque è una squadra, sì, come ho detto, forte nelle individualità, ma come collettivo abbastanza perforabile.
Io vi ho visto qualche partita, una noia mortale le partite dell'Inghilterra. Vediamo a proposito
l'ipotesi, fughiamo ogni dubbio, l'Italia qualificata anche senza il gol di Zaccagni?
No, squalificata.
No.
Sarebbe stata eliminata.
Non sarebbe passata.
Sarebbe stata eliminata. Spiace che sono passate tre squadre a 4 punti, Olanda, Georgia, Slovacchia, la Slovenia 3 con differenza reti 0. Quindi noi non saremmo passati. Spiace tantissimo che l'Ucraina, che tutti avremmo voluto vederla agli ottavi e oltre, almeno agli ottavi, con 4 punti, è l'unica squadra
tutti a 4 punti in quel giorno. Vediamo un po' le eliminate, non so se l'avete seguito o meno. Per esempio l'Ungheria, che è passata di un'ora della cronaca perché c'era un centravanti di riserva che diceva: no, io il scorso però stavo bevendo la birra seduto. No. Sì, è un personaggio incredibile, c'ha un po' di panza, eccetera. L'Ungheria, vabbè, ci può stare, no?
Che personaggio, non l'ho visto.
Sì,
vado a rivedere tutte le partite dell'Ungheria.
Insomma. Repubblica Ceca, che non è più quella di Nedved Poboski, quindi ci può anche direi stare. L'Ucraina abbiamo visto che è uscita in maniera un po' sfortunata. La Serbia, ragazzi, la Serbia è uscita malissimo, ultima in classifica del suo girone. La Croazia, quindi diciamo il Maracanà balcanico, forse
la Polonia,
c'è un cambio di generazione, esatto. E la Polonia, che è un'altra squadra che mi ha un po' stupito dell'eliminazione. Le altre sono Scozia e Albania. Sì, forse il dato un po' statistico, un po' alla Diego Armando, è questa cosa qui, il calcio balcanico, che è sempre stato comunque un calcio, diciamo, tra Serbia e Croazia, una delle due che arrivava avanti c'era sempre fra mondiali e europei. Quest'anno è andato malissimo la Croazia, perché evidentemente è in una fase di ricambio generazionale, perché gioca veramente con i 37 anni. La Serbia mi aspettava un po' di più. Il nostro intendo io e Simone, Dusan Vlahovic continua a non convincere appieno. Certo, forse Milinkovic Savic che torna dall'Arabia con le sacche
ma
di danari,
ho visto un po' appesantito anche il vecchietto CR7 che continua a dare perle delle giocate fantastiche.
Ma c'ha 39 anni,
però
39.
Ed è a quell'età, certo, a quell'età poi avere il guizzo finale. Però vi faccio una domanda prima dello stacco pubblicitario. Metterai quella canzone che è l'inno per Marco, di cui abbiamo già discusso. Vi faccio una domanda:
qual è l'inno per Marco?
Questi ottavi vantano anche, anzitutto in questi europei abbiamo già dei record, abbiamo già detto il gol più veloce pare sia proprio quello che abbiamo subito noi con l'Albania, la munizione più veloce quella di Cristante, ma vantiamo un record noi italiani, l'Italia in generale, non proprio la nazione italiana, mi sapete dire voi qual è? Uovo gettate la spugna immediatamente?
Non ho la più pallida idea.
Gli allenatori qualificati agli ottavi. Gli allenatori italiani qualificati agli ottavi.
Quanti sono?
Allora, facciamo un rapido calcolo.
Veloce però che è...
34 e 38 è sempre uno.
Via le mani dal pozzo. No, in questa edizione in questa edizione
quanti
europei,
ci sono
degli
Spalletti.
Quello del Napoli.
Quel Calzona.
Calzona.
Quello del Belgio, forse se così italiano?
Tedesco.
Italiano.
Certo.
Ok. Quello dell'Ungheria è uscito, che è coso, non mi ricordo come si chiama.
Rossi? Chi è?
Oh. Ah, come? Montella.
Esatto.
Montella.
Turchia.
Abbiamo questo record da,
Le chicchette, che soltanto gli juventini sanno trovare.
Esatto.
E attenzione, aspetta, celebriamo, caro Simone, ma anche Marco, unisciti un po' nella gioia. Perfetto. Abbiamo venduto Moise Kean.
Ah.
Se n'è andato Moise Kean.
Io celebrerò solo se venderemo Dumfries.
Vabbè, ognuno c'ha le sue cose. È una notizia importante.
Alla Fiorentina.
La Fiorentina che ha pagato poi 13-14 milioni di euro per averlo. Vabbè,
dopo ci ha venduto a destra e manca pezzi da 60-70 milioni.
Ci ha venduto comunque Bernardeschi e Chiesa. Che non
E Vlahovic.
E Vlahovic, che tecnicamente non sono.
Nonché il di Vincodino, ma quelli furono soldi da spesi.
Va bene, dedichiamo a Marco Bosco quindi questo grande revival degli anni 90, ma con piacere.
torniamo
fra breve. Chiamateci, scriveteci, se sentite sgranocchiare sono le patatine dall'altra parte del vetro.
Cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo è in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere. Più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi.
calma, calma Marco, stavo ciancicando una patatina, non posso entrare in diretta.
Un pezzo veramente senza parole.
Comunque dobbiamo senza dire... parole, con il finale goal, quel caso
goal, 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 the goal.
Goal. Senti il tuo fratello che ha delle
analisi. Dobbiamo anzitutto
io mangio patatine,
ci meritiamo prima di parlare di cose più serie, ci meritiamo un riconoscimento che abbiamo convinto il nostro amico Marco, l'abbiamo motivato a seguire con più interesse le vicende azzurre.
Ma giusto perché
visto lui sbandiera sempre una certa lontananza emozionale,
esatto,
dalla nazionale. Gli ultimi messaggi dell'ultima partita mi è sembrato invece molto,
vabbè, quindi molto è pezzo. In ballo, deve ballare
step
no?
By step. Il prossimo è convincerlo a tifare per una squadra,
no, un quello
più.
È possibile, lui
tipo
è lui
più, tipo, con Juve. Colori più
ma figurati, più netti, ma non ci pensa neanche, ma
lui è un nerazzurro d'occhio,
ci si riesce piano,
ma no, ma non esiste.
Quello è impossibile, quello è impossibile. Allora no, io volevo invece dirvi una cosa prima di parlare, vedo un dito alzato, prego.
No,
dito di Marco.
No, volevo raccontare un po' comunque l'emozione del gol di Zaccagni, così le...
Aspetta che mi preparo.
Aspettiamo,
eh.
Vai.
Okay.
Ma che fai?
Birra e patatina.
Racconta.
Si può fare tutto, basta che non rubi e uccidi, il resto lo si può fare. Noi non rubiamo, uccidiamo. Non uccidiamo.
No, per amor di Dio.
No, il gol di Zaccagni a molti che cosa, quale gol ha ricordato?
Beh.
Del Piero,
sempre in terre,
semifinale mondiale del 2006, 2-0 alla Germania,
un momento diverso eccetera, ma la sgroppata di Calafiori che somigliava un po' vagamente a quella di Gilardino, il gol di Del Piero molto più difficile, Zaccagni è bellissimo, molto più difficile quello del Piero perché la palla era più veloce, il portiere era più vicino, la porta era più vicina, aveva meno spazio. Bellissimo gol quello di Zaccagni, complimenti.
Più che altro perché non ci ha pensato proprio, boom, ha tirato.
Sì, vabbè, ha fatto bene.
Non c'era da pensare.
Primo gol in nazionale Zaccagni, speriamo ne faccia altri perché qui non si segna. E quindi tutta una serie di coincidenze che portiamocele a casa possano portarci bene, no? Il gol alla fine nostro che ci qualifica, il gol della Germania alla fine che pareggia con la Svizzera e ci permette di incontrare la Svizzera piuttosto che la Germania. Con la Germania, ragazzi, l'era dura.
Beh, quindi la Svizzera.
Beh, insomma, sì, non possiamo lamentarci di avere la Svizzera adesso.
È bisce.
Perché o beccavi la Georgia, forse con la Georgia eravamo un pochino più contenti.
Capirai, io ho visto la partita ieri.
Arrivi agli ottavi, sono partita dentro fuori. Adesso bisogna.
Ma
starci...
la Schellia contro Di Lorenzo in questo momento è come dire. Un 22enne che fa 100 metri contro di me. Ecco, più o meno, sì.
Ma comunque io non credo che Di Lorenzo sia diventato un brocco.
No, non è in forma. Ma può succedere.
Ma anche Di Marco non è in forma.
Ma lei, ho capito, ma è, guarda che è un campionato logorante, è stato. Per Di Lorenzo lo è stato anche emotivamente. Perché quello,
certo.
Cioè, se pensiamo che Napoli è la squadra con lo scudetto sul petto, che ha fatto il peggior, la peggior performance nella storia della Serie A, mi pare di ricordare questo dato.
Sì. Gli hanno strappato a morsi.
Emotivamente proprio è una cosa. Cioè, l'avevano perso lo scudetto, l'hanno perso tipo verso fine gennaio, l'ha perso lo scudetto.
Sì.
Di Marco, d'altro canto, è arrivato in fondo a un anno che comunque è vero che l'Inter ha vinto un grande anticipo, però insomma
gli interisti sono un po' bolliti, diciamo.
Vabbè, ma è normale,
sì,
insomma.
Sì.
Poi chi
anche
c'è,
anche
ragazzi?
Frattesi, male, Giorginho, ma ragazzi, secondo
me, ragazzi, Frattesi secondo me non ha proprio capito le consegne di Spalletti.
No, sì, infatti, perché lui
ci sono anche dei vocali dove
è fra quelli più forti.
Dice, tu devi uscire quando abbiamo la palla, devi uscire dal traffico.
Questo volevo dire, in tutti i video su Spalletti, lui se la prende sempre con Frattesi e Giorginho.
Sì, sì. E con Scamacca.
Vabbè,
okay. Scamacca proprio lo infama senza dirgli nulla.
Davvero, Frattesi non le ha capite, ma neanche Giorginho, che ha un ruolo molto più limitato no? All'interno della partita, all'interno del campo, rispetto a Frattesi, che è un giocatore di movimento, di inserimento. Quindi è ancora più grave Giorginho, che ha un profilo molto più internazionale, no? Molto più esperto. E questo è preoccupante. Io non credo che Spalletti rinunci a Giorginho, può azzardarsela con Di Marco o con Frattesi, per quanto Di Marco si ingrana la partita, è uno che è uno che macina. E sarebbe interessante, quando è entrato Fagioli in un momento della partita assolutamente diverso eccetera, ha immediatamente snellito il centrocampo.
Ma lui
senza
l'ha portato per quello Fagioli.
Senza fare nulla di che.
Sì, certo.
Passaggi più ampi, qualche lancio in profondità, qualche taglio.
Lui ha rischiato di
vabbè,
portare Fagioli.
Il ruolo del centrocampista,
il giocatore lì mancava alla nazionale.
Sì, sì.
Quindi sarebbe interessante, e non lo farà mai, di mettere altri giocatori al posto di in primis Jorginho.
Lo volete sapere lo scoop?
Dai.
La formazione di Spalletti? Mi ha chiamato prima un mio amico.
Ognuno ha la sua, vediamo cosa dice il tuo amico. Dai.
Il mio amico dice questo: Donnarumma in porta.
Beh, qui.
Difesa da destra a sinistra: Cambiaso, Mancini, Bastoni, Di Marco. Centrocampo a 2 per un 4-2-3-1. Centrocampo a 2, Cristante, anzi no, scusate, Barella, Fagioli. 3 diciamo sottopunte, come si chiamano? Da destra a sinistra, anzi destra Chiesa, sinistra Zaccagni, in mezzo Foloruncio, davanti Scamacca.
Io neanche accendo il televisore.
No, no, ragazzi.
Beh, insomma, mi
sembra... tu ti ricordi il gol che ci ha fatto Nefolo Ruscio?
Sì, però un po' azzardato. Vabbè. Ecco.
Voi, tu vuoi la vedi in campo?
Ma io Barella lo metterei più avanti. In un centrocampo 2 è sprecato uno come Barella, perché è quello che ti può dare quel quid in più.
Puoi mettere Cristante e Barella lo so, fare il sottopunta. Però Barella sottopunta non è ruolo suo, no Marco? Cioè Barella deve fare la mezzala. La mezzala cost to cost.
La mezzala non la fai. Sì, con centrocampo 2 non.
Non c'è la mezzala.
Che metti Cristante e chi è accanto? Frattesi?
O Fagioli, Provi. Non lo so. Non lo
beh,
so, ragazzi.
Mancini al posto di Calafiori è palese. Per il semplice fatto che Buongiorno è, diciamo, è il penultimo arrivato.
Ma poi perché Buongiorno ha già avuto il campionato come perno centrale.
Tra l'altro, 3, l'ultimo quindi... arrivato è Gatti. Massa, che è stato chiamato al posto di Acerbi. Per cui Gatti avrebbe un senso se lo metti a destra del centrocampo a 3. Ma
io non credo che sia la partita di fare grossi esperimenti.
No,
però il centrale ce lo devi mettere.
Mancini adesso. Vai. Mancini Bastoni giocherà con. Il famoso braccetto destro metterà Di Marco e Di Lorenzo, quindi giocherà con
Io non
Di
mi
Marco.
Stupirei se giocasse Darmian
al posto di centrale, di però
perché l'ha messo a sinistra negli ultimi minuti, ha perso Darmian, quattro palle una dietro l'altra.
Darmian dove la metti sta,
anche se tutto fascia a sinistra non è
poi
più
Zaccagni tutti dicono ah, perché non gioca Zaccagni perché Zaccagni la seconda metà del campionato non l'ha giocata per infortunio. Ha giocato proprio gli ultimi spezzoni con la Lazio, non è in forma, è in fase di recupero, non è 90 minuti delle gambe. Lì in quel ruolo devi fare un lavoro che non credo possa assicurare Zaccagni. Quindi è sicuramente un jolly da inserire a partita in corso. Secondo me in un momento di difficoltà può essere importante un centrocampista di rottura. Ne abbiamo uno solo ed è Cristante. Mi piacerebbe vedere cosa può combinare quel trottolino di El Shaarawy, anche lui a partita in corso. Io giocherei con un 4-4-2, però so per certo che Spalletti non lo farà mai, per cui...
Io non capisco che fa il 4-3-3 suo, quello del Napoli, più o meno gli interpreti più o meno ce l'ha.
Ma mettendo El Shaarawy e non Zaccagni.
El Shaarawy a destra, chiesa a sinistra.
Perché Zaccagni non è 90 minuti, cioè
no, metti El Shaarawy a destra, chiesa a sinistra, e poi ti giochi Zaccagni, sposti chiesa a destra.
E molto male anche i due attaccanti, comunque, dai.
Tutto
quello che ti pare, spalla alla porta, due uomini che li marcavano sempre, ma...
Beh, Scamacca giocava con la Spagna, per esempio, ha giocato solo contro due difensori e mezzo. Se ti chiami Ronaldo il fenomeno lo puoi fare, ma se sei Scamacca. Comunque, un'occhiata di slancio al tabellone degli ottavi di finale. Non dico di fare un come lo chiamiamo noi, non mi ricordo più, sono un ubriaco. Noi facciamo i prognostici.
Ubriaco?
Non
ho carta e penna.
No, ma non si possono
da
fare.
Io i prognostici, io sto ancora aspettando la cena. Comunque, vabbè.
Te lo offriremo. Svizzera-Italia. Chi vince? Soltanto chi vince.
Svizzera.
Silenzio. Italia.
Insomma, vince notti l'Italia. Magari notti calci magiche. Di rigore. Inghilterra-Slovacchia.
Inghilterra.
Potrebbe vincere la Slovacchia. Romania-Olanda, poi li segniamo. Non vi preoccupate.
È facile di Olanda. L'Olanda
non gioca
per niente bene. Diciamo Olanda. Facciamo...
Austria-Turchia.
Ma a me me lo chiedi.
Secondo me, sicuramente la Turchia.
Austria. Guarda, che l'Austria gioca molto, molto bene.
Germania-Danimarca. Vabbè, dovrebbe passare.
Vanno avanti i crucchi, dai.
Spagna-Georgia, dovrebbe passare la Spagna. Francia-Belgio, dovrebbe passare la Francia, ma. Che sì, non mi ha entusiasmato.
Tutti i pronostici abbiamo fatto all'inizio, abbiamo sbagliato tutti. Per cui.
Portogallo-Slovenia, dove passare il Portogallo? Però vabbè, sono quarti di. Cioè, ragazzi.
Quindi ai quarti troveremo Spagna-Germania, Portogallo-Francia,
Olanda, Turchia, diciamo, e diciamo Italia e Inghilterra.
Quindi inizia
Svizzera e Inghilterra.
Inizia a diventare.
Non abbiamo detto nulla sul miracolo sportivo che ha fatto la Georgia, ragazzi, perché la Georgia qualificata agli ottavi di un europeo è qualcosa che sa di miracolo, perché insomma. Ormai in questa sorta di appiattimento, non so se verso l'alto o verso il basso, e cioè nel calcio siamo un po' abituati a vedere squadre un tempo, diciamo, con poca tradizione, diciamo così, avere la meglio su squadre più blasonate, ma vedere la Georgia che fino, ragazzi, fino a 5-6 anni fa la Georgia era quella che tu vedevi alla fine del giro di qualificazione con una differenza reti di meno 18.
Si ricorda giusto nelle coppe europee giusto qualche partecipazione della Dinamo Tbilisi, basta.
Ma sì, ma molto
c'era un giocatore che si chiamava David Kipiani ai tempi degli anni 70, giocava qualche volta, giocò contro l'Inter.
Vedi, questi essere un po' age aiuta a avere una buona memoria. Poi,
si dice, no, che siano tutti giocatori che giocano ad alto livello. Io ho i miei dubbi vedendo, leggendo la rosa, quei pochi che conosco e il club di appartenenza, vedo un giocatore, Lukoszvili gioca nella Cremonese, c'è chi gioca nel Persepolis. Al Okondod, io conosco l'Alilal.
No, ma io non ne conosco neanche uno.
C'è Cravastella, centrocampo, chi gioca nel Levante, Bordeaux, Watford, Sturm Graz. Insomma,
Dinamo Batumi.
Insomma, dai, è una qualifica.
Batumi.
Insomma, dai.
In Romania.
Università de Craiova.
Universitatea Craiova era questa.
Napoli, Karlsruhe. E Metz è quell'attaccante, il rigorista loro, che dicono che realmente quello sia veramente un centrocampista interessante. Che poi qui è stato messo come attaccante, però.
Sentiamo un po' Spallettone dopo quando ha dato un po' di matto, che ne dite?
Vai.
Nella conferenza stampa del post partita, che dice delle cose interessanti, denotando, e lui è sempre molto istrionico nelle conferenze, però denotava un po' di nervosismo forse.
Buonasera mister Dario Ricci, Radio 24, intanto complimenti per la qualificazione. Grazie. Le chiedo, questa prestazione e anche la formazione iniziale sono sembrate, almeno a me, più il frutto di un patto forte tra la squadra e il suo allenatore, ancor più che scelte tattiche, immagino ben ponderate. Ecco, ci dà questa, mi conferma questa impressione?
Non ho capito, mi traduca meglio patto.
Mi è sembrato una formazione in cui che ha ragionato anche molto dialogando con i giocatori.
Questo secondo me gliel'hanno detto e fa bene a ridirlo, perché, perché è così. No.
Non me l'ha detto, diciamo, nessuno, ci ho pensato.
Sì, no, è che crede che noi... Quanti anni ha lei?
51.
51, c'ha ancora 14 anni di pippe prima di arrivare a 65. Io ne ho 65, per cui questo gli hanno detto. Io parlo con i giocatori, io devo sapere ascoltare con le loro orecchie e vedere con i loro occhi. Per cui ci parlo. E qual è il problema?
No, anzi...
Patto cosa? Per che cosa? Patto per gli altri? Patto per noi, anche se è patto.
Infatti così l'ho interpretato.
No, l'ha interpretato. Gliel'hanno detto.
Prima assicurazioni ti propongo.
C'è pubblicità, però diciamo che il meglio è già stato. Purtroppo abbiamo YouTube ancora senza. Che volete parlare?
Ma chi gliel'ha detto? Cioè, Spalletti sta lanciando un qualcosa contro qualcuno.
14 anni di pippe.
Chi è la talpa che fa le pippe al 51enne?
No, questo è un po'. È una ricostruzione un po', chi è un po' complessa. No, non,
cioè,
parla
lui
di
sta dicendo che dallo spogliatoio è uscita qualcosa.
C'è una gola profonda. Una gola profonda.
Che fa le pippe.
No,
secondo voi chi è che parla con i giornalisti?
Sentiamo.
Gigi.
Fa bene a ridirlo, però non si prenda delle licenze che poi non sono sue, sono debolezze
di chi
da
chi fa male alla
cose.
Squadra.
Debolezze di quelli che raccontano le cose. C'è un ambiente interno e un ambiente esterno. Che ci sia dell'ambiente interno uno che racconta le cose fuori è uno che fa male alla nazionale. Quello che gliel'ha raccontato è quello che fa male la nazionale, ma io ci parlo tutte le partite.
Onestamente non me l'ha detto nessuno.
Sì, ma anche onestamente sono sicuro di questo. Però io ci parlo sempre con i calciatori, normale. Prima di tutte le partite. Che vuol dire? Cioè, qual è la qualità di della scoperta.
Lo sta smerdando un po'.
Sì, qui prego? L'intervista è tutta in salita.
No, no, è una cosa normalissima, come non ci parlo? Certo, dici a quattro, poi quando ci sono squadre che palleggiano bene come loro non si riesce a scendere e non si sa mai chi deve scendere sulla linea difensiva, mentre così ce l'abbiamo in faccia e li riconosciamo. Io ho fatto la tesi a Coverciano sui 5-3-2, poi gliela faccio vedere, per cui è una cosa normale parlare con i calciatori e fare... Patto perché? Perché fanno gol e perché non si sa tirare a un pallone in dei momenti della partita normalissimi, si diventa troppo normali per quello che è il nostro livello. Non c'ha niente a che vedere il patto e il sistema. Niente. Come da ultimo eravamo super offensivi, avevamo 6 giocatori offensivi in campo con 3 difensori soli. Eppure l'hanno tenuta in equilibrio. Quelli che sono entrati sono dei giganti per quello che hanno fatto vedere, anche perché in una competizione così difficile, quelli che giocano,
qui c'è un po' una captazio benevolenza verso la panchina,
sono fondamentali. E stasera quelli che sono entrati l'hanno tenuta in equilibrio la partita, hanno fatto delle cose perfette perché hanno mantenuto quell'assetto di squadra. Nonostante essendo molto offensivi si sono presi delle responsabilità, poi tutta la squadra, di dover coprire 60 metri di campo in 3, l'hanno coperti bene. Ma questo fatto di che sia un patto,
no,
nel patto senso che siete scesi a compromessi per danneggiare la squadra, perché di questo poi mi sembra alluda, niente, è un...
Qui ci mette qualcosa di suo, secondo me, Spalletti.
Ma noi si è già giocato così, noi a Empoli abbiamo giocato così, noi in America abbiamo giocato così, in questa maniera qui. Poi è chiaro, e stasera è meritata la qualificazione. La qualificazione è meritata per quello che si è visto in campo. Poi è vero, siamo stati teneri in alcuni momenti della partita, non abbiamo esibito il nostro livello di calcio. Però la qualificazione per quello che si è visto nel primo e nel secondo tempo è meritata. E era una qualificazione difficile, perché voi mi avete detto a me che era un girone, il girone della morte. Non l'ho detto io. È una qualificazione difficilissima, perché ci sono squadre forti, perché la Spagna è fortissima, perché la Croazia è fortissima, ha gente abituata a questo tipo di calcio qui, a questo tipo di partite qui, a questo tipo di tensioni qui.
Vabbè, questo è la Spallettone che ha rosicato, si può dire che ha rosicato? Sì, messaggio, speriamo che anche sabato gli azzurri ci regalino una bella emozione. Il pubblico attivo di Diego Armando sta...
Bene, speriamo anche noi, chi è?
Non c'è scritto il nome.
Una ascoltatrice.
Grazie ascoltatrice. Anche noi speriamo
che sia una bella emozione, non l'emozione.
Io
di
ho pronta la formazione dell'Italia, anche io la mia guarda.
L'hanno chiamato.
Sentiamo. Allora, viene battezzato il modulo 4-2-3-1, per me è un 3-5-2. In porta Donnarumma, i 4 difensori Darmian, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo. E 2 centrali di centrocampo, come dici tu, Giorginio, Barella. I 3 dietro sarebbero Chiesa da una parte, Pellegrini, ahimè, in mezzo, Di Marco,
ammazza,
più libero di
ammazza.
A sinistra è Scamacca, che poi se adesso i moduli oramai non contano più.
Retegui
non c'è.
È
un 3-5-2, difatti, se andate a vedere, cioè, 4-3-1, vabbè, un 3-5-2 il modulo. È quella.
In 3 quando si attacca, in 4 quando si difende.
E quindi niente, armi dalla. Quindi se ci sarà avvicendamento, dovessero andare male le cose con Retegui davanti, Zaccagni esterno, Fagioli. Zaccagni e Sharawi possono essere due armi. Fagioli, io
mi vedo Folo Ruscio che spa una mina da 40 metri all'89esimo e sparte con la testa di Sommer che viene tipo Ollie e Benji, viene inglobata dal pallone e finisce dentro la porta.
Il tiro che dura tipo una puntata e mezzo.
Ieri ero a cena con l'assistente di Orsato, con cui ha diretto un sacco di Champions League, Manganelli. E parlavamo degli arbitri italiani al mondiale.
Fallo intervenire, scusa.
Dicevamo, non so se avete notato, quando Orsato ha fischiato la fine della partita Germania-Svizzera, si è visto chiaramente, ha detto vaffanculo. Lui era sicuramente inviperito con la chiamata di Irrati, gli hanno fatto fare quell'on-field review sanguinosa, che siamo veramente, lui è stupidissimo, ma Magnelli poi li conosce bene, perché sono suoi colleghi fino a 3 anni fa. Quando vi ricordate la papera di Sommer, che poi è passata in cavalleria perché il gol è stato annullato, quell'on-field review non aveva alcun senso. E probabilmente Orsato, che è molto refrattario ad andare ai monitor, l'avete visto, spesso quando va ci sta un secondo, no?
Sì, sì.
Quando ha fischiato la fine nessuno se n'è accorto, ma si vede, l'ho rivisto 3 volte su Sky, che fa ma vaffanculo. Quindi era veramente, siccome pensa di aver chiuso, non farà la finale, al di là se ci va l'Italia, perché questa partita è andata male, sta andando molto meglio Guida.
È vero, Guida abita bene,
sì,
vero?
Sta andando molto meglio Guida, quindi ecco, volevo dire questo piccolo così.
Questo piccolo particolaruccio dei tuoi amici arbitrucci. E torniamo un attimo a Spalletti. Ha rosicato, sì, ha rosicato. L'hanno fatto rosicare perché probabilmente è uscita fuori un'indiscrezione che lui non voleva uscisse, anche se poi in realtà non è niente di clamoroso.
Quale sarebbe il patto? Che i giocatori hanno fatto pressione per giocare con
il hanno detto, mister, a noi ci hanno fatto una capoccia così con la Spagna. Forse siamo un po' più copertucci dietro.
Però questo, se fosse vero, ce ne siamo accorti. Tutti, sì. Tutti dopo 10 minuti di Italia Spagna, non la vita, quindi Spalletti deve stare buono.
Ma, Spalletti lo dice. Spalletti ha detto: io ci parlo con i miei, quindi cioè, non mi venite a dire che ho dovuto fare un patto. Questa è un po' una lesa maestà, si sa. Spalletti in questo mi ci rivedo, no? È un po' egotico, per cui dice: ma non me lo venga a dire del patto. Qualcuno gliel'ha raccontato. Io ci parlo con i giocatori. Probabilmente si sono seduti al tavolino e i giocatori gli hanno detto: mister, con questo modulo, Di Marco gli avrà detto: io non mi ritrovo. Quell'altro gli avrà detto: io non so dove andare, allora cerchiamo di giocare in un altro modo. Quindi ecco, il patto è questo. Però ecco, sentirselo dire dal giornalista, che tra l'altro di una testata, mi pare anche di, insomma, non so chi fosse, ma non me lo ricordo, però
dici Radio 24, Dario Ricci, Radio 24, ha scritto qua, poi non so,
lo ha fatto inviperire.
Petto, mi ricordo quando c'era Pettonetto, ti ricordi Spalletti? È Pettonetto.
Io c'ero a Firenze quella partita.
Pettonetto.
Clamorosa, me la son vista l'altro giorno quell'intervista.
Ragazzi,
che
musica,
sbrocca Caressa.
Musica, sì, sbroccava Caressa. E poi torniamo con il gran finale, con sì. Il gran finale, perché ho visto sul tuo telefonino Luciano Spalletti ci ha tannato la formazione.
Sì.
Poi c'era di.
No, in realtà era Irene Worms che mi ha scritto viva Donnarumma.
Donnarumma si chiama, Irene,
Donnarumma. Viva Donnarumma.
Donnarumma.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow.
eccoci di nuovo in diretta per questi ultimi, questa ultima parte di Diego Armando, il calcio e la malattia. Se volete sapere i grandi segreti del calciomercato, chiamate 0688 980443. Marco Bosco sarà lieto di dirveli. 340 974 468. Se invece volete chiederglieli su WhatsApp, ma anche con un SMS, o su Telegram, ma quello che volete.
Vogliamo dire Viber, che probabilmente a luglio la nostra terza colonna, Lorenzo, forse si riappaleserà.
Sarebbe incredibile. Sarebbe incredibile.
I suoi spostamenti lo porteranno più vicino alla nostra città.
Incredibile.
Così mi offrite la cena che ho vinto io. Per l'anno, anche Lorenzo mi scaccia fuori tu scudi.
Ragazzi, il Como chiama Varane.
Il Como ha comprato anche Belotti, signore.
Loco Bielsa.
Questo poveretti, mi spiace per loro.
Fino a un certo punto.
No, ma Belotti può far bene a Como.
Al Fantacalcio è una bella preda ambitina.
Vabbè, un terzo slot, dai.
Sta formazione di Spalletti, da scritto Spalletti, ha detto: oh Marco,
no, siete ma ha detto, fuori giocare a Darmian.
Solo questo ha detto?
Sì. Foloruncio secondo me non farà neanche un minuto,
neanche un minuto. Eppure quella branda, perché comunque è mezzala trequartista di fisico, di gamba, sì, in mezzo a quel centrocampo di stitici che abbiamo noi, a parte Barella che ci prova, Cristante, sì, Frattesi.
Beh, però Ale, capito? Barella, Frattesi, Chiesa,
ma sono piccoletti.
Ma ce li hai? Il fatto che secondo me è vero che con la Spagna e la Croazia ha incontrato due squadre forti, è difficile poi uscirne. Devi mettere in conto, tu devi puntare su alcuni giocatori e costruirli attorno alla squadra. Chi sono i giocatori di qualità che ha l'Italia adesso, che ti possono far svoltare la partita? Uno è Chiesa.
Donnarumma.
A parte Donnarumma, che è un fenomeno. E l'altro è Barella. Tu è attorno a loro che gli devi costruire un qualcosa di speciale, non puoi fargli fare i comprimari a loro.
Un po' come Ennio Doris,
se Barella gli fai fare l'incontrista, il faticatore, tu devi mettere gente forte, gente di qualità vicino alla porta, se vuoi andare avanti, se no avanti non ci vai, perché sarò smentito, Scamacca, Retegui non struciano un pallone, non sono loro che ti risolvono la partita. Te la può risolvere Chiesa, te la può risolvere la punizione di Pellegrini.
Ma che fine ha fatto Gnonto?
Ah, è vero, è sparito insieme a Mancini. Quella è la pista dei Mancini.
Ma Mancini? A Mancini chi? Mancini
allenatore.
Gnonto?
Lui sta un po' in fissa.
Non lo so, Gnonto.
Che fine ha fatto Gnonto?
Wilfried Gnonto. Non lo so, sto leggendo. È un bambino che sembra un adulto.
Sì.
Sembrava questa promessa. Gioca
nel Leeds.
Sì, ma è sparito dai radar.
Meno male, pure lui, insomma. Non lo so, non lo so che fine ha fatto. 1,70.
Empoli, tutto fatto per Sebastiano Esposito, attaccante giovane dell'Inter.
Ormai non più giovanissimo.
Beh, però è uno ha fatto un ottimo campionato.
25 ci avrà ora.
Bologna, vivissima la pista Gosens.
Gosens.
Cavallo di ritorno.
Gosens.
Ragazzi, c'è poco
ma
da
Lukaku
dire.
Ma Lukaku al Milan? Lukaku al Milan, suggestivo. Lui è sempre stato milanista.
Ma Lukaku è stato di tutto. Cioè, l'estate scorsa poi era sempre stato juventino, poi è sempre stato romanista.
Napoletano.
Beh, io ce lo vedrei da Conte, cioè, poi vediamo perché.
A Napoli,
certo.
Se va via Osimè, però.
Vabbè,
se no, che fanno lì davanti? Merenda?
No, penso che Osimè va via, no?
Dipende.
Comunque,
ha detto che decide. Gli ha detto a De Laurentiis: chi va e chi viene decido io. E De Laurentiis ha detto: è venuto con la qualifica di manager, per cui ha trovato uno che gli ha messo il coso, la museruola,
Per adesso
vediamo quanto dura.
Se gli danno 100 milioni per il Giorgiano, impronunciabile.
Beh, Di Lorenzo, gli danno 100 milioni per Osimhen.
Insomma, Di Lorenzo è un signor giocatore. Lascia perdere a me, vogliamo gettare la croce addosso.
Però non è in forma, può capitare. Capito,
ma è un signor giocatore, e poi, soprattutto, è un capitano. È una persona che nello spogliatoio serve. Cioè, Di Lorenzo è una persona importante. Cioè, un po' come Bergomi, Baresi, questa gente qui.
Sì, assolutamente, assolutamente.
La Juve, a prescindere dal rinnovo di Rabiot, dovrebbe prendere l'altro Thuram.
Il fratello del nostro?
Il fratello del vostro ha preso Douglas Lewis, sta facendo cassa, probabilmente Gatti ha ricevuto un'offerta da una squadra inglese per Gatti, 30 milioni.
Due croccantini.
Questi 30 milioni sbloccherebbero o l'arrivo di Calafiori, che a me non fa impazzire, o comunque sarebbe un bel conguaglio, 30 più Huizen all'Atalanta per Cop Miners, e questo mi intrigherebbe parecchio, lì cambierebbe un pochino la squadra.
Cop Miners è un bel giocatore.
Con quei tre cambierebbe la squadra, anche con Rabiot, probabilmente sacrificheranno anche, mi dispiace, Locatelli, si tengono Fagioli, probabilmente Miretti per la panchina, e ti fa in centrocampo...
Anche Alessio Ramaccioni come vice Perin, no?
Bello tosto.
Pare che mi trovo un Di Gregorio, l'ho già detto, lo ripeto, Di Gregorio a uno portiere della Juve sarebbe un colpaccio di quelli. Grazie a lui, grazie
Simone. Tocca andare a vedere Calafiori, se arriva, leggevo adesso un articolo sul Corriere, lo sai dove è nato Calafiori?
Dove è nato?
Di che città? No, Balduina, è di Balduina. C'è un articolo del Corriere dello Sport che parla di Balduina e di Calafiori.
Io posso dire che il mio barbiere che è un grandissimo juventino, un grandissimo appassionato di calcio, è un grande amico di Calafiori, un grande esperto di calcio, lo conosce proprio bene di persona.
Questo spiega le origini.
Il babbo di Calafiori lavora nella zona, insomma, Prati.
Noi ci avevamo prima l'asse Max Biaggi a Prati, adesso ci abbiamo.
E mi ha raccontato un episodio, non so se sia vero, ripeto, non so se sia vero, però che c'è il papà di Calafiori che tuttora lavora consegnando dei pacchi, no? E quando uno gli chiede, ma scusi, no, cioè, figlio, insomma, sta bene economicamente, perché lavora ancora? Dice, perché è mio figlio essere ricco, non sono io essere ricco, io devo lavorare per vivere. E questo fa capire un po' anche il cioè, molte volte il contesto familiare, fosse vera questa storia, ti fa capire anche, insomma, come un ragazzo così giovane, che poi sono ragazzi giovanissimi che si ritrovano in tasca un sacco di soldi, magari lontani da casa, riesca comunque a mantenere un pochino la barra dritta. Io a Fagioli non gli perdono sta cosa delle scommesse, lo posso dire? Lo dico.
Beh, non denota una grandissima intelligenza.
Vabbè, ma quella è una malattia.
Un tempo si era malati di un'altra cosa, non delle scommesse.
Però è una di quelle leggenze. Pogba pare che abbia dichiarato, un po' vecchia dichiarazione, che
pare sia una dichiarazione vecchia,
si voglia ritirare.
Vabbè, in realtà si è ritirato da una vita.
Il tuo amico Ivan Cordoba, il tuo idolo, insomma, il tuo diversore.
Ivan Ramiro Cordoba.
Ha terminato la sua collaborazione come dirigente socio del Venezia. Lo sapevi che stava al Venezia?
No.
Ti mancava questo pezzo. Queste sono le notizie. Iniziamo a entrare un po' nel vivo del calciomercato, perché è vero che gli europei sono tanto belli, però non interessa anche un po' quella ciccia sanguinolenta. Per esempio, il difensore del Real Madrid, Nacho, che va a giocare in Arabia avendoci, cioè, non è un po' strano secondo voi? Insomma, lasci il Real Madrid, che comunque
è strano, è da due anni che ne parliamo, no? Di quanto è strano il business.
Comunque, l'ultima ora della Gazzetta dello Sport conferma, questo è per farvi capire l'importanza di ascoltare Diego Armando, conferma le parole di Simone. Douglas Lewis, Thuram, Cop Miners, Juve, il piano per un centrocampo stellare.
Ma io non credo Cop Miners, io sono molto scettico, perché ci sono delle big inglesi che offriranno all'Atalanta di più e offriranno a lui molto di più di quanto gli può offrire la Juve. Se viene, la squadra è...
Comunque se prendono questi giocatori non rinnovano Rabiot, sono quasi sicuro.
Vabbè, a lei però andrebbe bene uguale. Andrebbe bene uguale, cioè preferisco la scommessa Thuram, un po' più giovane, un po' così messo lì,
in un 4-2-3-1 di Mottiana, Mottiano, Douglas Lewis e Thuram sono i due di centrocampo, Cop Miners sarebbe il sottopunta,
Ildiz, Chiesa, se lo tiene Vlahovic davanti, insomma.
Chi vivrà vedrà. Ragazzi, sono le ore 23.
Abbiamo cominciato un po' dopo, direi, però va bene uguale.
Abbiamo iniziato alle 5.
Andiamo a prenderci un cordiale.
Mancano 3 minuti e 10 secondi. Se vuoi riempirli con un contenuto eccezionale, fallo pure.
No, io mi sto preparando la mia valigetta per accompagnare Marco a prenderci un cordiale.
Sì, andiamo in Urocalaccio, forse.
In Urocalaccio, qui, diciamo, in questa zona di Roma, se ne trova.
Mi raccomando, sabato apriamo noi gli ottavi, alle ore 18 e notti magiche per tutti.
Allora, il 6 luglio ci dovrebbero essere i quarti. Se l'Italia va ai quarti, io mi sono messo d'accordo con Gianluca Polverari che andiamo a chiusi a un concerto di post-punk noise. Gli ho detto: lo sai che se passiamo con la Svizzera ci toccherà portarci Sky Go.
Guarda, per chiudere...
dovrei fare la diretta da chiusi.
Per chiudere, vi salutiamo, grazie Marco, grazie Simone, un abbraccio, un saluto affettuoso a Lorenzo, a Piero, a Yuri, buonanotte a tutti. Il pezzo di chiusura è un pezzo di una band che ha suonato recentemente, ma io non lo sapevo.
Fantasy di sì,
me ne so perso.
Ci sono andato a concerto epocale.
Lo so, sono molto 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 bravi. Niente, mi sto perdendo tutto, come sempre d'altronde, perché io non seguo nulla, non seguo nulla, se non il calcio, perché deve essere pronto il giovedì alle 22, Diego Armando. Ascoltate i podcast di Civetta.it. Ciao. Did you know? From the dream, make you feel everything you've never even seen. And it's been a long, a long, a long, a long, a long, a long. You've been my favorite for a long time. Stitch and fall, faces rearranged. You would see. Beauty gave the way to something strange. It's been a long, a long, a long, a long, a long, a long. You've been my favorite for a long time. Well, look who's just the newest clown. 35 hours coming down, and the sun shines on new pavement. You don't even feel it. It's that cry back from bed radios. And they spent playing football indoors when they painted town with Thatcher. They never even wanted to know, yeah. Did you know? I can slip the sunshine to the day. Slip your hat to everything you say. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. You've been my favorite for a long time.
La tua radio online.